La storia in podcast di Focus.
Sono Guido Limpio, giornalista del Corriere della Sera, ma soprattutto sono un grande appassionato di Far West, vecchio West e nuovo West. Lo continuo a seguire, lo continuo a studiare perché ci sono passioni lontane, ricordi lontani, film, fumetti. Da bambino giocavo ai cowboy gli indiani, ma poi per il mio lavoro sono stato spesso nel West e quindi ho ritrovato e sono andato a cercare storie nuove e antiche che mi hanno ricollegato a quel mondo, a quelle avventure. Ovviamente oggi il West è molto diverso, non si vedono più tante di quelle cose, però io le vedo coi miei occhi. Uscendo da Wickenburg, la diligenza si avvia in una zona dove ci sono delle piccole colline, ma soprattutto c'è una sorta di torrente secco in quel momento. E quindi era uso da parte delle diligenze cercare di sfruttare questi passaggi dove non c'erano le piste, dove non c'erano le strade, perché era più facile muoversi. Quindi possiamo dire che la diligenza si trova in una posizione un po' più bassa, ai lati degli arbusti, come vi dicevo, e degli alberi. Allora, questo tipo di percorso fa sì che se uno vuole organizzare un agguato ha dei punti dove magari la diligenza rallenta e ha dei punti dove si può nascondere e attendere. Attorno alle 8, così riferiscono le cronache, non so se è l'orario preciso, ma insomma circa attorno alle 8 il guidatore della diligenza, il mitico Dutch, lancia un grido d'allarme. Pare che usi la parola Apache, comunque indica indiani, gli indiani. E quelle sono davvero le ultime parole della sua vita, perché dal lato sinistro, sempre dietro questi arbusti, parte una scarica di fucileria. Sparano, Dutch è colpito in modo letale, altri colpi raggiungono i passeggeri, la diligenza percorre ancora un pezzo di strada, poi uno dei cavalli stramazza al suolo perché è stato ferito e quindi per gli assalitori è facile circondare e dedicarsi all'assalto, alla parte finale. È una scena caotica, immaginate la polvere, ho detto la polvere, le urla, gli spari, una situazione confusa, non si capisce bene da dove arrivi la minaccia. Vi ho detto, alcuni dei passeggeri non sono più in grado di reagire. Uno di loro, a me pare, esce da un lato della diligenza, cerca forse di scappare, c'è chi dice che cerchi di affrontare gli assalitori. Non ha scampo, lo ammazzano e viene non solo ucciso, ma viene scalpato secondo una tecnica usata dagli Apache. Stesso destino per un altro passeggero, Salmon, dalla parte opposta esce. Anche lui cerca probabilmente di mettersi in salvo. Non c'è scampo, anche lui, finito, ammazzato, e viene scalpato con la tecnica usata dagli indiani Yavapai, che è una tecnica ancora più profonda con l'uso del coltello, quindi viene quasi deturpato. Quindi, stranamente, abbiamo due tecniche diverse, usate da due tribù diverse. Continua la sarabanda, ancora qualche sparo, e la cosa più interessante, di nuovo, sono i nostri due personaggi chiave. William Kruger, vi ricordo, il dipendente civile della cavalleria, e Molly Shepherd, la cortigiana, chiamiamola così. Secondo le cronache, riescono ad allontanarsi e a raggiungere una specie di terrapieno. Qui si trincerano, usiamo una parola grossa, e tengono testa, lui, soprattutto Kruger, tiene testa agli assalitori che stranamente abbandonano la caccia. Gli assalitori non li inseguono. Entrambi, sia la Kruger che Molly, sono feriti, ma non in modo grave. Intanto gli assalitori si dedicano a quello che è rimasto della diligenza, ai pacchi, ai bagagli, alla borsa della posta. Si impadroniscono di alcuni valori, ma ne lasciano altri, e questo di nuovo sarà un elemento che suggerirà domande, quesiti. Insomma, ci sono degli aspetti che cominciano a essere, diciamo così, nebulosi, opachi. Comunque, fatto è che Shepard e Molly comunque scampano a questa tragedia. Tutti gli altri passeggeri sono morti, sono stati uccisi, quindi non abbiamo più testimoni. Gli unici due testimoni sono loro, l'uomo, chiamiamolo così, il pistolero, e la cortigiana. Il destino però di questi testimoni è di nuovo abbastanza curioso. Kruger morirà, credo, un anno dopo, secondo alcuni. Forse muore colpito per sbaglio durante una rissa in un locale, in un saloon. Molly, dicono, sarebbe deceduta in seguito alle infezioni, delle ferite riportate nell'assalto, sarebbe morta l'11 gennaio del 1872. Però sulla sua fine ci sono sempre stati dubbi. Non c'è stata mai la certezza che sia morta in quel giorno. Da qui diverse leggende, storie, versioni, tante versioni, sul fatto che in realtà sia vissuta ancora a lungo e da qualche parte, o che addirittura si sia rifatta una vita. Quindi questo è il secondo aspetto. Quindi il primo, abbiamo avuto il passeggero che scende in anticipo e dice che vuole tornare indietro. Il secondo aspetto è quello dei due testimoni, dei due sopravvissuti, e in mezzo anche l'atteggiamento strano dei banditi, degli assalitori, che lasciano in vita due testimoni. Allora c'è chi dice che forse non avevano abbastanza munizioni, una spiegazione che però forse è un po' debole. E quindi comunque questo, diciamo, è l'antefatto, questa è la scena del crimine. Ricordiamo che siamo in una zona remota, non è facile fare delle indagini, non c'erano i mezzi ovviamente che ci sono oggi, e a volte, come spesso accade, come accadeva in quell'epoca, si confondono i fatti, si mescolano le verità si mescolano con delle leggende, col sentito dire, quindi è molto complicato capire cosa sia avvenuto quella mattina di novembre a nord-ovest di Wickenburg. Che cosa si fa all'inizio? Si decide, e l'abbiamo visto anche di nuovo nei film, è raccontato anche spesso nei libri di storia, si decide di creare una sorta di comitato di cittadini che sono i primi a fare un'indagine, parola grossa, un comitato di cittadini raccoglie le testimonianze, cioè redige una sorta di verbale in attesa poi che ci sia un'inchiesta vera da parte delle autorità, quando potranno arrivare. Questo comitato di cittadini è il primo che mette giù nero su bianco quello che dicono il pistolero, chiamano così, e Molly, e tra questi cittadini merita una citazione Frank Purcell. In realtà il suo nome è Francesco Purcella, è nato a Napoli nel 1832 ed è emigrato in America. Ha vissuto a New York, poi in altri stati, quindi si è trasferito anche lui, come migliaia di altri europei di quell'epoca, all'ovest e in Arizona, dove fa molti lavori, gira, si sposta, fa il commerciante, poi apre una società con un altro italiano, quindi lavora nelle miniere quando c'è il boom delle miniere d'oro, ritorna a fare i commerci e, dicono le storie dell'epoca, raggiunge un certo successo nella zona di Prescott. Prescott è sempre in Arizona, non molto distante da qui, da Wickenburg, e forse proprio perché ha successo, proprio perché è un uomo che si è fatto un nome ed è considerato una persona di fiducia, partecipa al comitato di investigazione, usiamo la parola grossa. Questo comitato però, ripeto, è solo il primo passo. Si limitano a stilare un verbale e qui Molly dice, questo aspetto molto importante, secondo me erano indiani, ho riconosciuto alcuni di loro perché avevano dei pantaloni di un certo colore con una riga gialla, questi pantaloni erano tipici di certi indiani che vivevano in un'area vicina, in una riserva vicina. Quindi lei è la prima a dire sì, erano degli indiani. Quindi abbiamo la prima testimonianza riportata, che è quella di Dutch, il guidatore, che grida per tre volte Apache, Apache, Apache. Quindi la seconda testimonianza, questa volta più diretta, di Molly, che afferma senza ombra di dubbio, in apparenza, perché ripeto, i dubbi saranno sempre tanti, che afferma: secondo me sono indiani, e questo indirizza in qualche modo l'inchiesta verso una certa direzione. A questo punto entrano in scena i militari. Arriva un ufficiale con dei soldati che si reca sul posto, va esattamente sul posto dell'assalto, sul posto dell'imboscata, dell'agguato. Ed è curioso, e nel libro di Wilson, ma così anche in articoli, viene riportato il lavoro che fanno in quel momento i militari e questo ufficiale. Raccolgono esattamente le prove, gli indizi che cerca la scientifica oggi su una scena del crimine. Se vogliamo, è un'anticipazione di CSI, perché guardano le piante, guardano resti di cibo, di cose, oggetti, escrementi, tracce, orme, cavalli, insomma tutto quello che può servire a cristallizzare, usiamo un termine che sentiamo spesso, no? Usato dagli investigatori, cristallizzare per quello che era possibile in quel momento la scena dell'attacco, la scena dell'agguato. E gli aspetti sono molto interessanti. Allora, c'è un mazzo di carte, trovano un mazzo di carte con gli angoli arrotondati. Ora, l'ipotesi che fanno gli investigatori è che i banditi, gli assalitori, dovevano aspettare la diligenza. Ora, la diligenza, come vi ho detto, non aveva un orario fisso, si sapeva più o meno quando sarebbe passata. Quindi, per ingannare il tempo, giocano a carte e usano queste carte con gli angoli arrotondati. Dunque, queste carte erano abbastanza comuni nelle riserve indiane, nella riserva indiana più vicina alla zona dell'assalto, e quindi un indizio che viene ritenuto, come dire, indicativo, un indizio curioso. Poi trovano delle grosse latte, ed erano delle latte, delle lattine che in genere contenevano burro. Ora, non c'era più burro dentro, ma erano state modificate per portare dell'acqua. Di nuovo, questo è un indizio che rafforza, per così dire, la tesi del coinvolgimento degli indiani. Perché? Perché gli indiani sfruttavano al meglio tutto quello che trovavano, e quindi le lattine gli servivano per portare l'acqua quando si trasferivano nei loro movimenti. E quindi questo aspetto viene annotato, diciamo così, nella colonna, se vogliamo dire, che incolpa gli indiani. Poi trovano degli escrementi umani, e qui fanno veramente un lavoro senza avere microscopi o chissà che cosa, ma esaminano gli escrementi e vedono che ci sono semi di meschite, che è una pianta molto comune nella zona e in Arizona, dei semi di frutta, ma anche dei semi di zucca. Ora, i primi due tipi di semi fanno pensare di nuovo alle diete degli indiani, perché gli indiani, i nativi, scusate se uso la parola indiani, ma i nativi, erano abituati a mangiare prodotti o comunque semi di quel tipo. Però i semi di zucca invece portano a pensare a una presenza di messicani. Quindi qui, diciamo così, l'indizio non è abbastanza netto, non è abbastanza chiaro. Poi c'è un altro fatto, i cavalli. I cavalli sono, a parte quello che è morto, non sono stati toccati, hanno trovato i cavalli. Ora, di solito gli indiani portavano via i cavalli, li portavano via perché ritenevano che fossero migliori dei loro. Infatti alcuni degli assalti alle diligenze da parte degli indiani erano per procurarsi i cavalli, cavalli che poi venivano anche macellati e mangiati. Quindi si chiedono gli investigatori, gli ufficiali, ma perché mai l'hanno lasciati lì? Perché non se li sono portati via? E di nuovo c'è chi dice: ma attenzione, allora non erano indiani, allora erano dei bianchi, allora erano dei messicani, perché sapevano benissimo che portandosi via i cavalli, tenendo i cavalli, avrebbero tenuto la prova del delitto, la prova del crimine. Se individuati, avere quei cavalli era una mezza ammissione di colpevolezza. E quindi di nuovo questo è un aspetto che rimane a metà, che suscita domande, dubbi, interrogativi. Ognuno ovviamente ha una sua risposta, ognuno ha una sua tesi, non tutti sono convinti, e all'epoca ci saranno molti articoli, molte ricostruzioni che discuteranno molto di questi aspetti, cioè non c'è un parere forte e univoco. poi poco distante trovano che cosa? Una cosa curiosa, una sacca in pelle, una piccola sacca, all'interno c'è della polvere bianca. La studiano un po', la guardano, non posso usare la parola analizzano, ma insomma, con l'esperienza capiscono che sono ossa frantumate. Allora, le ossa frantumate e ridotte in polvere erano un rimedio, una specie di pozione medica e anche sacra che veniva usata dai nativi. E quindi, ecco, dicono, vedete, se la sono persa, e quindi questo è un ulteriore elemento che l'assalto in quella mattina di novembre è stato lanciato, è stato sferrato dai nativi. Qualcuno dice no, tutte queste cose sono delle prove messe, lasciate volutamente sul posto per far credere che sono stati gli indiani, ma non sono stati loro a fare il massacro. La versione ufficiale invece è convintissima che l'attacco è stato condotto da una banda di indiani Yavapai. Il generale Crook, che comandava l'intero settore attraverso i suoi ufficiali, fa anche una specie di rapporto più stretto e dice: erano circa 50, 15-20 sono quelli che hanno dato l'assalto, erano quelli che hanno partecipato all'imboscata, e effettivamente dalle cartucce recuperate, dagli segni trovati sul terreno e probabilmente dalle testimonianze dei due sopravvissuti si era sempre pensato a un numero tra i 15 e i 20. Poi c'era un altro gruppetto che è rimasto in retroguardia nel caso che fossero arrivati dei cowboys o fossero arrivati dei soldati, quindi diciamo così una retroguardia che doveva dare supporto agli assalitori e coprire la fuga. E poi altro aspetto interessante che fa pensare a un piano ben studiato, a una tattica, a un'operazione piuttosto sofisticata, c'era un terzo nucleo, quindi anche qui parliamo forse di una quindicina, di 20, che avrebbe condotto un raid in un ranch nella zona non troppo distante. Perché questo raid? Perché, dicono gli ufficiali dell'epoca, era un diversivo per attirare l'attenzione sul ranch, per distogliere l'attenzione al tempo stesso dalla rotta seguita dalla povera diligenza. E quindi qui è la prova, secondo Crooks e gli altri, di una vera operazione.
Vi aspettiamo con tutti i nostri podcast sul sito storiainpodcast.focus.it.